Storie Libere presenta.
L'invasione russa dell'Ucraina è cominciata la mattina del 24 febbraio e nessuno si aspettava che fosse un'offensiva su larga scala. Nessuno immaginava che la linea del fronte sarebbe passata dalla capitale. Ma neppure era stato previsto che l'esercito ucraino avrebbe resistito così a lungo e che sarebbe addirittura stato in grado di condurre una controffensiva. I russi sono in ritirata e hanno annunciato che potrebbero sospendere la campagna militare sulla capitale. Così, dopo più di un mese dall'inizio della guerra, Kiev sopravvive in una quotidianità surreale. C'è un unico bar ancora aperto che serve alcol, anche se la legge marziale lo vieterebbe. Un ricordo sbiadito della vita di prima, della vita prima della guerra. In poco più di un mese di guerra tutto è cambiato a Kiev. È difficile farsi un'idea del numero dei palazzi che sono stati bombardati. I civili uccisi sono diverse centinaia e ogni giorno si celebrano i funerali dei soldati morti al fronte. Ma ora l'esercito russo è in ritirata. L'ultima inaspettata notizia di una guerra poco prevedibile. Io sono Annalisa Camilli e racconto la città sotto assedio nel podcast di Storie Libere da Kiev.
My name is Max Leonov and we are now in Buena Vista Social Bar in Kiev.
Max Leonov, 45 anni, è il proprietario del bar-ristorante cubano Buena Vista. Dice di non avere paura. La paura è un sentimento a cui lentamente ci si abitua, che si addomestica, con cui si impara a convivere. Questa è la mia impressione osservando queste persone.
Not I'm not scared because I was at Donbass, I was at Maidan, at both Maidans, and was like volunteer. I'm going to Donbass in 14 and 15 years, so I saw the war a little bit.
Non è la prima volta che Leonov si trova in mezzo ai combattimenti. Ha partecipato alle proteste di Maidan nel 2014 e poi alla guerra del Donbass.
I see how fast things are changed when the war started, how like all civilization shattered and what will happen when war started. It's very quickly, very quick process, but I see that this is true, it's not the end of life, it's still some people can work even in vicinity of military actions. So for me it's not frightening.
All'inizio ha visto che tutti se ne andavano da Kiev, che tutti chiudevano le loro attività. Lui invece ha deciso di rimanere e di lasciare aperto il locale, il ristorante Buena Vista, che è diventato un rifugio antiaereo, poi un ristoro per l'esercito.
I put like announcement in Facebook page that this is a shelter. Everyone who is near can use this place as shelter. So some people sleep here, like 20 or 30 people from time to time, like mostly neighbors who don't have any possibility to find other shelters because.
Infine è diventato un punto di riferimento per la comunità internazionale che si è trasferita a Kiev durante la guerra, soprattutto giornalisti, fixer e militari.
Now it's like international place for international journalists, some people who help journalists like fixers, some translators. So people use this place to hide.
La legge marziale vieta l'alcol e ha imposto il coprifuoco in città. Ma Leonov ha deciso di rompere il divieto ed è l'unico locale a Kiev che serve ancora cocktail e birra agli avventori che si ritrovano qui prima che scatti l'ora vietata, un po' come accadeva durante la pandemia, durante il lockdown. Prima della guerra il ristorante cubano era sempre pieno di gente. Il menù prevedeva tapas per tutta la notte. Un gruppo di musicisti suonava musica dal vivo, musica latinoamericana. Era un luogo di ritrovo per la diaspora africana e latinoamericana di Kiev. Oggi è il tentativo disperato di tenere in vita uno scampolo di normalità in una città fantasma.
Little by little places start opening, little by little.
John Sweeney è un giornalista britannico. È a Kiev dal 14 febbraio. e dice che questo bar per la città ha un valore quasi terapeutico.
I love this bar to bits because I'm a reporter. I've been, my name's John Sweeney, and I've been here since Valentine's Day.
È un posto dove sopravvive la voglia di vedersi e di passare dei momenti spensierati, nonostante la guerra.
However, when the war started, there was a kind of terrifying stasis in the city. So people must understand that the big war is happening in the south, in Mariupol, and in the suburbs, or the outskirts of Kyiv, not in the center. So this bar, the Buena Vista, is a simple bar and is a kind of therapeutic center.
È così che si sopravvive, aggrappandosi a questi momenti.
This place has a feeling, and especially now with all the international crowd here.
Alexander era un manager di concerti, ma da un mese fa il fixer per i giornalisti stranieri.
I started working as a fixer not that long time ago. Before that, I was a music festival director. So I like this kind of vibe, you know, the international, multicultural thing. And the thing is, this type of vibe is inherent to this place. I'm looking for a career now.
È il suo modo per guadagnarsi da vivere, ma anche per partecipare alla resistenza degli ucraini.
I do what I can. I just try to stay here in Kyiv and live a life and make something productive.
Nella vita notturna di questo locale si immagina come doveva essere la vita di prima, come doveva essere Kyiv prima che arrivasse la guerra. Una città cosmopolita, una città molto vivace, una città che si estende su una superficie di 523 km quadrati, 500.000 edifici che sorgono sulle rive del fiume Dnipro. Girare per la città semideserta oggi significa essere fermati diverse volte ai checkpoint, mostrare i documenti, farsi largo tra i cavalli di Frisia, le trincee, i sacchi di sabbia, imbattersi in palazzi bombardati e macchine distrutte. Gli abitanti di Kyiv che sono rimasti continuano a prepararsi alla battaglia nonostante i proclami russi, che se avvenisse sarebbe probabilmente una guerriglia strada per strada, un bagno di sangue. Intanto c'è uno strano sentimento di scampato pericolo. Tutti si aspettavano un rapido assedio, invece, da qualche giorno, la tensione sulla città sembra essersi allentata. Il coprifuoco, che prima durava dalle 8 di sera alle 7 di mattina, è stato ridotto. Ora comincia alle 9 di sera. Dopo un mese di guerra, i combattimenti di terra si sono fermati. E l'esercito ucraino sta conducendo una controffensiva per riprendere il controllo delle città occupate a nord-ovest, come Irpin e Makariv. Le forze armate russe sembrano essersi ritirate verso la Bielorussia. La Russia ha dichiarato che la prima fase dell'offensiva è terminata e che ora si concentrerà sul consolidamento delle conquiste nell'est del paese, nel Donbass. Ridimensionare l'obiettivo serve a Putin per mostrare all'opinione pubblica russa che la campagna militare ha ancora qualche margine di successo, nonostante un'inaspettata debacle dell'Armata Rossa. Ma niente illusioni, questo cambiamento negli obiettivi di Mosca non significa che la fine della guerra sia vicina. Mosca si sta concentrando su un obiettivo alla volta, Mariupol, poi Kharkiv, poi probabilmente proverà a spezzare in due il paese, creando un collegamento tra la Crimea e il nord e tagliando fuori l'esercito ucraino dal Donbass. Ma la capitale non può abbassare la guardia. Putin ha detto più volte che il suo obiettivo è l'Ucraina intera, che ritiene essere di diritto un territorio russo. La bandiera ucraina sventola sulla collina artificiale su cui sorge la statua simbolo di Kyiv. La statua della madre patria, una donna di titanio alta 62 metri, una guerriera gigante che impugna una spada e uno scudo con la falce e martello, il simbolo dell'Unione Sovietica. Dal promontorio sul fiume dove si staglia la statua si vede tutta la città, ma per il momento non ci si può avvicinare troppo. Si riesce solo a salire fino a un certo punto nel parco che circonda il monumento, mentre la scalinata che porta alla statua è transennata e dei militari ci dicono di allontanarci. La statua di notte non è illuminata, mi spiegano, ma mi sorprende che non l'abbiano coperta in nessun modo, vista la sua luminosità. Kiev è spesso stata descritta come la culla della civiltà slava. Secondo la leggenda, fu fondata nel 482 d.C., quando un gruppo di fratelli di una tribù slava edificò un insediamento lungo le rive del fiume Dnipro. Alla fine del millennio, sotto la guida di Volodymyr il Grande, è diventata la capitale di una grande civiltà europea, il Rus di Kiev o Terra di Kiev, una federazione di stati slavi che nel Medioevo si estendeva nell'Ucraina, in Russia, in Bielorussia, in Polonia, in Lituania, in Lettonia e Estonia orientale. In quel momento Mosca era a malapena un villaggio. Mi rendo conto che questa città, al centro dei nostri discorsi, è una città sconosciuta. A parte la Piazza Indipendenza, la piazza principale di Kiev, dove si sono svolte le manifestazioni filoeuropee del 2014, i monumenti e il paesaggio della capitale sono ignorati dalla maggior parte degli osservatori occidentali. La cattedrale di Santa Sofia è una chiesa con la cupola d'oro risalente all'XI secolo, la cui campana continua a scandire il tempo di Kiev nonostante la guerra. Questa guerra non si può capire se non si conosce almeno un poco la storia di questa parte di mondo, di questa parte di Europa, il nazionalismo profondo che attraversa questo conflitto da una parte e dall'altra della barricata. Lungo la riva del fiume Dnipro, la statua del principe Volodymyr il Grande è stata coperta con delle impalcature per proteggerla da possibili attacchi. Volodymyr è il nome dell'attuale presidente ucraino, Zelensky, ma anche il nome del presidente russo, Vladimir Putin. Proprio questo personaggio, il principe Volodymyr il Grande, ritenuto il fondatore della città, è stato al centro di una disputa anche religiosa tra Ucraina e Russia già nel 2015, quando si celebrava l'anniversario dei 1000 anni della sua morte. All'epoca il presidente russo Putin organizzò i festeggiamenti a Mosca, a cui parteciparono 400 invitati, in una cerimonia trasmessa in diretta TV. Per i russi, Vladimir il Grande è l'uomo che ha convertito il loro paese al cristianesimo. Ma per gli ucraini questo è solo il tentativo dei russi di riscrivere la loro storia. Per gli ucraini, infatti, il principe Volodymyr, come lo chiamano, è stato il sovrano del Rus, all'origine della loro storia. Il principe Vladimir, o Volodymyr, è venerato come santo in entrambi i paesi. Ma la Chiesa Ortodossa Indipendente Ucraina, fondata dopo la caduta dell'Unione Sovietica, non è riconosciuta dalla Chiesa ortodossa russa, che giudica come eretici tutti i suoi sacerdoti. Volodymyr, Vladimir, è lo stesso nome, la stessa storia, ma si racconta in due modi diversi. Anzi, si fa la guerra perché la versione di ciascuno sia l'unica. Io sono Annalisa Camilli e racconto la città sotto assedio nel podcast di Storie Libere da Kiev, che si può ascoltare su tutte le piattaforme e sulla tua app preferita.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.